Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, oggi come vedete siamo in un posto molto particolare e molto importante per l'aeronautica militare. Infatti vi presento subito Andrea Patassa, che è un pilota, collaudatore e sperimentatore dell'aeronautica militare, nonché membro della riserva astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Grazie Andrea per essere qui oggi in realtà, e grazie per l'invito, e per me è un onore essere oggi qui.
Grazie a te per l'invito a partecipare a questo podcast, e per me è un piacere poter raccontare la mia storia e poter magari far appassionare qualche ragazzo a questo mondo meraviglioso degli STEM e dell'aeronautica.
Qualche ragazzo e qualche ragazza.
Qualche ragazza, perché no. Tutto.
Andrea, ci vuoi un po' dire come hai cominciato la tua carriera?
La mia carriera, diciamo, come pilota nasce tantissimo tempo fa, nel senso nasce da bambino, da ragazzo, quando ho iniziato a guardare gli aerei, a sognare un giorno di trovarmi qui dove mi trovo adesso e fare questo lavoro. E da lì ho già preso la mia scelta a un'età molto, molto giovane, quindi ho finito il liceo. Ho iniziato gli studi in Accademia Aeronautica, ho fatto il concorso per l'Accademia Aeronautica dell'Aeronautica Militare, appunto, che si trova a Pozzuoli. Ho fatto tutto il percorso di studi lì e finite la laurea triennale e la laurea magistrale è iniziato il percorso di addestramento al volo vero e proprio. Mi ha portato un po' in giro per l'Italia, per il mondo, fino a conseguire la gognata Aquila da simbolo del pilota militare, e cominciare la carriera prima operativa e poi come collaudatore e sperimentatore per l'aeronautica.
Andrea, nonostante sia giovanissimo, come potete vedere, ha superato le 1000 ore di volo.
Corretto, sì. Ho superato le 1000 ore di volo. La fortuna, facendo questo mestiere, diciamo, del pilota sperimentatore, che mi porta a volare su moltissime macchine, moltissimi aerei dell'aeronautica militare, quasi tutti. Sono molto variegata queste 1000 ore. Mi vanto di avere un sacco di aver avuto esperienze su tanti aerei diversi.
Ma infatti io ho visto che non ti sei formato solo qui in Italia, ma anche all'estero, in particolare negli Stati Uniti. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza negli States?
Corretto, ho fatto, diciamo, due esperienze grandi, lunghe, negli Stati Uniti. Una durante il corso di volo di cui parlavo prima. Finita l'accademia sono stato per 11 mesi in Texas, dove c'è una scuola dove tutti i piloti della NATO si addestrano insieme nelle prime fasi, in modo da partire con gli stessi standard e iniziare già a conoscere l'ambiente internazionale, imparare a operare insieme. E questa è la prima fase, diciamo, vera, dove si impara a volare con degli aerei a prestazioni elevate. E da lì ho proseguito l'addestramento in Italia, sui jet, e dopo tutto un percorso, dopo 3 anni da pilota operativo che ho fatto con l'aereo Eurofighter sulla base di Grosseto, ho deciso di intraprendere quest'altro percorso, diciamo, interno all'aeronautica militare, quello per diventare pilota sperimentatore. E per ottenere questa qualifica c'è un corso che si fa, anche questo, in varie scuole. Io sono stato inviato a una scuola negli Stati Uniti, in California, a Edwards, che è detto in California sembra un posto bellissimo, in realtà è in mezzo al deserto del Mojave, in mezzo al nulla, a 45 minuti dalla cittadina più vicina. Però un'esperienza fantastica, anche lì ho passato circa poco più di un anno.
E lì ho ottenuto un master, mi pare, giusto, Experimental Flight Test Engineering, corretto?
Corretto, con questo corso, diciamo, il pilota diventa un po' quello che chiamo l'anello di congiunzione tra il pilota operativo e l'ingegnere. Quindi si fanno un sacco di materie ingegneristiche. Ci si avvicina ancora di più, per quanto già si facesse prima, al mondo delle materie STEM, e si consegue appunto un master in ingegneria vero e proprio. Ho fatto un sacco di materie ingegneristiche, sono diventato un po' un ingegnere anch'io, nonostante gli studi, diciamo, che si fanno in accademia sono un po' un mix tra uno studio ingegneristico e uno studio umanistico di scienze politiche, perché è quello che si richiede per l'ufficiale della Forza Armata. Con questo percorso mi sono più specializzato nella parte ingegneristica.
Cosa gli ha lasciato l'esperienza degli Stati Uniti che vuoi portare qui in Italia?
Sicuramente è un'esperienza internazionale sempre positiva, si impara un modo diverso di pensare, non così diverso perché comunque è sempre mondo occidentale, diciamo, le nostre due culture sono abbastanza simili, ma abbastanza non identiche. Si impara quindi un approccio diverso al lavoro, si impara un modo di approcciare questo mestiere, che è bene poter, quando si torna, condividere con i colleghi che ho qui, Anche loro hanno fatto tutti la stessa esperienza, più o meno simile, quindi hanno già quell'imprinting, ma è buono, diciamo, portare l'ultima versione della mentalità statunitense per il flight testing nel mio lavoro di tutti i giorni, ma anche portare lì quello che è la cultura italiana, il nostro modo di pensare, il nostro approccio, che è molto apprezzato, è stato molto apprezzato dai miei colleghi in America, è molto apprezzato da tutta l'istituzione del flight testing lì, e quindi...
E di questo ovviamente diciamo grazie per aver portato italianità nel mondo. Mi parli appunto di una mentalità tutto sommato simile, però visto che hai fatto anche esperienze in Medio Oriente, c'è qualcosa che ti ha colpito di quelle esperienze?
Come tutte le esperienze che ho fatto, diciamo, nel corso della mia carriera, magari è un po' ripetitiva come risposta, ma quello che colpisce più è sempre la parte umana. Quindi il conoscere persone nuove, mentalità diverse, approcci diversi, culture diverse, mi ha sempre lasciato qualcosa in più. Ma anche conoscere i miei stessi colleghi in un ambiente diverso, ovviamente, conoscerli di nuovo, si può dire, si scoprono cose che magari prima non si conoscevano, si scoprono come le persone reagiscono magari a situazioni stressanti. Quindi la componente umana, che è quella dell'esperienza personale, è quella che, diciamo, è più pagante.
Io poco fa, oggi, come vedete, alle nostre spalle c'è uno degli aerei preferiti di Andrea, giusto?
Corretto, questo è il 346, è un addestratore che è un po' anche orgoglio questo dell'Italia nel mondo, perché è un addestratore di grande successo, è l'addestratore più avanzato, possiamo dire adesso, che esiste al mondo per formare piloti che poi andranno su linee jet, e quindi è un piacere sempre volarci, è un bellissimo aereo.
Infatti ti chiedo, ma com'è volare su aerei differenti? Perché io dovrei preferire un Tornado piuttosto che un Eurofighter?
Ogni aereo, diciamo, richiede anche qui un approccio diverso. Diciamo, mi insegna qualcosa di diverso, mi devo preparare in maniera diversa, e poter volare su tanti aerei diversi apre un po' la mente, diciamo, come quando si affrontano tante discipline diverse, tante materie diverse. È un modo per affrontare anche l'aereo che già si conosce, ma con quello che si è visto negli altri aerei, o si apprezza di più, oppure, diciamo, magari questa cosa posso farla in quest'altro modo. Capisco la differenza, perché guardando un aereo sono tutti diversi gli aerei, non potrebbe, sarebbero tutti uguali se dovessero volare allo stesso modo. Già guardando un aereo da fuori si vede la differenza, e poi andando a volare si apprezza questa differenza, e uno collega magari l'ala fatta in quel modo, il muso fatto nell'altro, qual è poi la sensazione, il feedback che l'aereo dà.
E qual è quello che ti piace di più?
Diciamo, il primo amore non si scorda mai, quindi io sono cresciuto con l'Eurofighter. E per me quindi rimane il mio preferito, quello che manovrabilità, potenza, gusto per il pilota, e anche attaccamento emotivo, è quello che mi dà sempre qualcosa in più.
È divertimento personale.
È divertimento personale. Ho la fortuna di fare un lavoro che richiede tanto impegno, sì, non c'è sempre il tempo magari in volo di godersi quello che si sta facendo, perché si è sempre presi al 100% nel task, nel compito, nella missione, ma ogni tanto dà anche grandissime soddisfazioni, posso dire, di divertirmi.
Per forza, se uno si diverte a guidare la moto come me, figuriamoci a pilotare un aereo. Ma quali sono le sfide proprio uniche proprio dell'essere un pilota collaudatore e sperimentatore? Perché tu mi parlavi poc'anzi qua che appunto si fanno anche sperimentazioni in atto su modelli che ancora magari devono essere, diciamo così, messi in uso normalmente.
Sono due sfide, secondo me, principali. Una è l'essere sempre fuori dalla comfort zone, perché volando su tanti tipi di aerei diversi uno non si abitua mai, non è mai al 100% a proprio agio, quindi c'è sempre quella cosa che a me piace,
Tensione.
quella tensione dell'essere mai a proprio agio, quindi sempre fare qualcosa di nuovo che non si è fatto. E l'altra è avere a che fare con qualcosa di incognito, di nuovo, perché tutto quello che è nuovo, tutto quello che è nuova tecnologia, nuovi sistemi, nuovi aerei, è qualcosa che non si conosce e si deve riuscire ad approcciare in maniera, sì, non nella comfort zone, ma sicura. Quindi si devono sempre trovare dei modi di avere questo approccio, che si chiama build-up approach, quindi passo passo per approcciare la novità, la cosa diversa, in maniera sicura e efficace.
Quali sono appunto i nuovi sistemi di tecnologia? So che addirittura avete implementato, state implementando sistemi di intelligenza artificiale, giusto?
Ovviamente in aeronautica militare cerchiamo sempre di approcciare le ultime tecnologie, anche di tracciare la strada per le nuove tecnologie, soprattutto nell'ambito della sperimentazione. quello è uno dei tanti ambiti che ovviamente si sta valutando, ma con già gli aerei di quinta generazione, ma in futuro si sta già pensando a quelli di sesta generazione, tutte le tecnologie più avanzate, anche quelle che magari non sono ancora, diciamo, non si possono ancora toccare, non si possono ancora perfettamente immaginare, cominciamo a ragionare su come si possono utilizzare in maniera efficace.
Ecco perché è entusiasmante la ricerca, l'innovazione, quello che diciamo sempre, dico sempre ai miei studenti. Ma ho letto anche che ti stai approcciando, comunque hai già fatto esperimenti sulla microgravità.
In realtà ancora esperimenti in microgravità personalmente non mi è mai capitato, diciamo con il mio ruolo di possibile futuro astronauta, come membro della riserva astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi avendo questa possibilità in futuro di partecipare anche a missioni spaziali, spero un giorno di poter fare io stesso degli esperimenti in microgravità, però purtroppo non ho questa fortuna se non quando si va a 0G magari con l'aereo per qualche momento.
Infatti, questo mi piacerebbe tantissimo. Ma mi parlavi di sistemi ipersonici. Quando noi raggiungiamo appunto velocità molto elevate, qual è la sensazione proprio del corpo che il pilota ha? È una cosa ovviamente che tutti non possiamo sperimentare, ma sicuramente è tra le prime cose che voi cominciate ad affrontare.
Sicuramente, diciamo, gli aerei jet militari su cui sono tutti i giorni non raggiungono ancora velocità ipersoniche, sono dei sistemi che sono ancora in fase di studio. Questi aerei raggiungono velocità supersoniche, però quello sì. In realtà la sensazione fisica quando si supera la barriera del suono non c'è, sembra, si vede soltanto come diciamo, l'anemometro, quindi il
Sì,
il tachimetro che la velocità aumenta, ha superato il muro del suono, è un po' come quando in macchina supera 100 km/h, non si notano, non si percepisce qualcosa di diverso a livello fisico. Quello che si sente a livello fisico molto è la forza G quando l'aereo invece manovra, soprattutto a velocità elevate, basta una piccola manovra per far aumentare di molto la forza G, che su questi aerei di solito arriva fino a 9 e è una sensazione anche molto, molto provante per il corpo, molto, molto faticosa, anche perché è orientata a differenza di quello che si prova, che provano gli astronauti che vanno allo spazio, non dal petto alla schiena, ma dalla testa verso i piedi, quindi i fluidi, compreso il sangue, tendono ad andare verso il basso, togliendo sangue al cervello con di ossigeno, e quindi si rischia di perdere conoscenza, e vanno fatte delle manovre fisiche, proprio delle contrazioni fisiche per spremere i muscoli che sono delle spugne e cercare di spingere il sangue verso l'alto.
So che ci sono addirittura delle tute che aiutano questo.
Per aiutare questo, ovviamente, anche per una questione di sicurezza, perché appunto si rischia di svenire mentre si vola, ci sono delle tute che comprimono, che strizzano i muscoli, che sono come delle spugne, per evitare che il sangue defluisca tutto, abbia spazio di andare nelle gambe e quindi rimanga il più possibile verso la testa.
Allora, ne parla così molto tranquillamente. Io ho provato la sensazione di arrivare a 1,5G. E già stavo male, lui arriva a 9G, quindi immaginiamoci quanto possa essere bello poter addestrare il proprio corpo a superare queste sfide quotidiane. Come ti prepari mentalmente per le sfide? Poco fa noi dicevamo, no, ti sei preparato mentalmente alla sfida dell'ISS, per esempio, ad arrivare appunto all'esplorazione spaziale? Ci pensi giornalmente?
Ovviamente ci penso alla possibilità che potrei avere in futuro, che ovviamente mi rende orgoglioso e mi dà, e spero possa accadere, ma credo che la preparazione sia come quella che ho fatto sempre in tutta la mia carriera, in tutto questo percorso, che è quella che non proprio niente si improvvisa, ma è tutto dato dall'addestramento, dalla preparazione, dallo studio, e anche quando si va in volo, è vero, si fanno manovre che possono sembrare magari estemporanee o possono sembrare azzardate, in realtà è tutto dietro, c'è una preparazione, c'è uno studio, c'è una pianificazione a terra, quando si va in volo si sa già cosa si deve fare in ogni momento, se c'è un'emergenza, qualcosa imprevisto, ci si prepara già pensando a terra, facendo i simulatori, a come comportarsi in ogni situazione, in modo da mantenere sempre la situazione sotto controllo e di essere sempre al sicuro.
Questo è importante, ecco perché Andrea è uno dei vanti italiani. Di questo ancora ti ringrazio ancora una volta. Ti volevo chiedere qual è il messaggio che daresti ai nostri studenti, alle nostre studentesse che pensano di intraprendere una carriera come la tua?
Io quello che direi ai ragazzi e alle ragazze che vogliono fare questa carriera,
Glielo diciamo in cambio, così.
va benissimo. Il consiglio che posso dare a chi vuole fare una carriera, che sia in aeronautica, che sia nello spazio, che sia magari provare a fare anche delle selezioni di astronauta come ho fatto io, è non utilizzarlo come unico scopo nella vita, ma fare qualcosa che piace, perché comunque soprattutto quello per magari per una carriera spaziale, ma anche c'è una selezione anche per entrare in aeronautica per fare il pilota, si fa soltanto dopo aver fatto un percorso prima. E il modo secondo me migliore per poter avere successo è quello di fare qualcosa che piace veramente, che appassiona, perché facendo così si diventa bravi in quello che si fa e magari si aprono porte che uno non immaginava prima. Quindi fare qualcosa che appassiona e che uno va al lavoro o all'università a studiare contento di quello che fa, sicuramente si riesce a mettere più impegno, si diventa più bravi e si aprono porte incredibili come è successo a me.
Quello che dicevo sempre, la passione per lo studio. Cari ragazzi, cari ragazze, fate quello che vi appassiona fare, sicuramente lo farete benissimo come lo fa il nostro Andrea. Andrea, io ti ringrazio ancora una volta, grazie per l'ospitalità. Vedete, è un posto meraviglioso qui e alla prossima, spero che vi sia piaciuto il podcast di oggi.
Grazie a te per l'invito, alla prossima. Buona giornata, in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze che ci ascoltano.
Ciao, a presto.